Gloria al Signore. Adesso ci rivolgiamo alla parola di Dio e vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Isaia, libro del profeta Isaia, capitolo 30. Isaia, capitolo 30, leggeremo dal verso 15. Poi ci soffermeremo in particolare su un versetto, ma leggeremo dal verso 15 fino al verso 21. Amen, Dio sia lodato. Isaia 30 dal verso 15. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni, sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Avete detto no, noi galopperemo sui nostri cavalli. E per questo galopperete e cavalcheremo su veloci destrieri. E per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo. Alla minaccia di cinque vi darete alla fuga finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come uno stendardo sopra un colle. Tuttavia, il Signore desidera farvi grazia. Per questo sorgerà per concedervi misericordia. Poiché il Signore è un Dio di giustizia, beati quelli che sperano in Lui. Sì, o popolo di Sion che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più. Egli certo ti farà grazia, all'udire il tuo grido appena ti avrà udito, ti risponderà. Il Signore vi darà sì del pane d'angoscia e dell'acqua d'oppressione, ma quelli che ti insegnano non dovranno più nascondersi, e i tuoi occhi vedranno chi ti insegna. E quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Amen. Fin qui la parola del Signore. Rileggiamo il verso 18. Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia, beati quelli che sperano in Lui. Vi voglio leggere lo stesso versetto dalla versione riveduta, che dice: perciò l'Eterno aspetterà per farvi grazia, poi si leverà per avere compassione di voi, poiché l'Eterno è un Dio di giustizia, beati tutti quelli che sperano in Lui. L'Eterno aspetterà per farvi grazia. Il Signore è in stand-by, diremmo oggi, è in attesa, è in pausa per farci grazia. Appena il Signore uscirà da questa situazione di attesa, ci fa grazia. Ma cosa aspetta il Signore? Cosa attende? Mentre rileggevo queste note, mi è venuto in mente di quando da ragazzini litigavamo a scuola con i nostri compagnucci e, diciamo, ai miei tempi, qualcosa vi ho raccontato, insomma, le cose erano un po' più da far west che adesso, no? Cioè, i regolamenti di conti si facevano fuori. E allora dicevamo: t'aspetto fuori. No? Ci avevamo qualche piccola discussione. In classe non si poteva far niente, perché la maestra poi ci vedeva tutti quanti, volava di tutto. E allora onde evitare, diciamo, le ritorsioni della maestra o della professoressa, c'era questa sfida, no? T'aspetto fuori. E normalmente il regolamento di conti avveniva appena si usciva fuori dal cancello della scuola, subito lì ci azzuffavamo appena ci riuscivamo a districare da tutti gli altri ragazzini che uscivano fuori. T'aspetto fuori, ti aspetto per vendicarmi, ti aspetto per litigare. E volevo, così mi è venuta in mente questa cosa, questa figura del ti aspetto, perché di solito ti aspetto e tu ti metti, ti aspetto, guarda che poi ti aspetto, e tu già ti stai a preoccupare, no? E invece il Signore ci aspetta, al contrario, per perdonarci, per benedirci, per farci grazia. Gli uomini sono spietati, e a volte anche noi, confessiamolo, per un'offesa, un affronto, uno sgarbo, non dimentichiamo e ce lo leghiamo al dito, Un'offesa, sì, ti saluto, ma non è più come prima, mi hai ferito, mi hai fatto male, i rapporti non sono più quelli amichevoli, distesi. Anzi, ti aspetto perché voglio fare i conti con te, voglio avere soddisfazione da te. Può succedere questo, È umano. Ma fratelli, noi siamo figli di Dio e questo non è la volontà del Signore, non è bello. Amen. I credenti non si aspettano fuori dalla Chiesa per regolare i loro conti. I credenti alla fine del culto si abbracciano, si salutano nell'amore del Signore. Amen. Dobbiamo umiliare il nostro carattere rancoroso perché noi ci abbiamo un amor proprio, no? Che funziona un po'. È un po' strano, no? Conoscete quei macchinari che non funzionano più bene, sono starati, no? Le bilance. A volte c'è una bilancia, voi andate lì, non vi pesa realmente, pesa un altro peso, no? È starata. Noi usiamo dei pesi, specialmente verso noi stessi, molto diversi rispetto ai pesi che usiamo con gli altri. In gergo si dice avere due pesi e due misure, che non è un proverbio inventato dagli uomini, ma è scritto nella Bibbia. È proprio un proverbio della Bibbia, nel quale il Signore diceva proprio: maledetto chi utilizza due pesi e due misure diverse. Dovete usare pesi giusti, bilance giuste. Le frodi e gli imbrogli al Signore non sono mai piaciuti. Perché poi c'era il commerciante, no? Che magari all'amico gli pesava con la bilancia quella corretta e al primo che capitava, ve le ricordate le bilance di una volta? Brum, tra tra tra, 6 chili! Ci hai capito niente come ha fatto a calcolare questo peso, no? Noi siamo molto misericordiosi verso noi stessi. Noi verso noi stessi siamo molto longanimi, pazienti, ci perdoniamo un po' tante cose che agli altri non perdoniamo. Quante volte, fratelli, sorelle, ci siamo trovati in questa situazione? Qualcuno ci ha fatto uno sgarbo, aspetta che prima o poi io te la faccio pagare. Ma il Signore non ci aspetta per farcela pagare, perché altrimenti, fratelli, posso dirvi una cosa, non saremmo nessuno di noi qui. Dio ci fa grazia. Dio non è come noi, ci insegna a vincere il male col bene, ci insegna a superare le difficoltà e soprattutto il Signore agisce con noi in questa maniera quando noi ce la prendiamo con Lui. Perché a volte nella nostra, posso dire, pochezza mentale, nella nostra irrimediabile condizione decaduta, abbiamo l'ardire di prendercela con Dio. Perché poi in definitiva noi ce la prendiamo con Dio sempre. Che dici, fratello Alberto? Sì, anche quando tu litighi col tuo fratello e la tua sorella, in realtà tu stai litigando con Dio. Perché stai dicendo a Dio, mi hai messo vicino una persona che mi ha fatto del male. Perché Dio dice che tutte le cose cooperano al bene, quindi te la stai prendendo con Dio. Mi seguite, fratelli? Quando qualcuno ti offende e tu sei un cristiano, tu devi ringraziare il Signore. Signore, tu mi hai messo vicino a questa persona offensiva per insegnarmi la pazienza e il perdono. Questa dovrebbe essere la nostra reazione cristiana, vero? Ma la nostra reazione umana è: Signore, ma perché mi hai messo vicino questo? Ci lamentiamo, meditiamo di vendicarci, alla fine la colpa è del Signore. Ma Dio ci aspetta per farci grazie. E Dio c'ha i suoi metodi anche per passare sopra le nostre offese, le nostre ribellioni, le nostre disubbidienze. E vorrei dire la cosa più bella che mi viene in mente con questo verso: l'Eterno aspetterà per farvi grazia, poi si alzerà per avere compassione di voi. Sorgerà per concedervi misericordia. Mi fa pensare che il Signore ci dà sempre un'altra opportunità. Sempre. Mentre noi in maniera spietata diciamo con te ho chiuso, messo la croce sopra, non te voglio più vedere, l'abbiamo fatto, fratelli e sorelle, inutile che siamo qui a... No, io amo tutti, ami tutti, però qualcuno ci ha messo la croce sopra. Il Signore ama tutti e per mezzo della croce vuole riportarli a sé. Amen. Quindi Dio non ci aspetta al varco, non ci aspetta fuori per punirci, ma ci aspetta per farci grazia. Ma non è meraviglioso questo? C'hai un'altra occasione. Hai sbagliato? Hai fatto qualcosa che non dovevi fare? Ho tre esempi, spero di non essere troppo lungo questa sera, ma ci sono tre personaggi biblici che ogni volta che penso al Signore che ti aspetta per farti grazia e alla pazienza infinita di Dio, mi sorgono sempre molto spontanei e sono: il primo personaggio si chiama Elia, il profeta Elia. Il profeta Elia fu usato potentemente dal Signore. Pensate che alla sua preghiera cadde la pioggia dal cielo. Avete mai visto uno che prega e piove? Ed erano 3 anni e mezzo che non pioveva. Subito dopo aver fatto scendere il fuoco dal cielo, perché aveva pregato in una disfida epica contro i profeti di Baal, su chi fosse il vero Dio, se Baal o il Signore l'Eterno, lui fece una breve preghiera e scese il fuoco dal cielo che consumò l'olocausto. Possiamo dire, essere come Elia, uno che prega così e Dio gli risponde in una maniera così spettacolare, no? Eppure quest'uomo, poco dopo questo trionfo spirituale, cade in una profonda depressione. Viene minacciato di morte dalla crudele e spietata regina Isabel, te la faccio pagare, sempre della serie, te la faccio pagare, tu hai fatto fuori i miei profeti, adesso dovunque vai sappi che sei morto. E Elia fugge, nella sua fuga lascia l'unico amico che aveva, che era il suo servo, lo abbandona e se ne va nel deserto. E nel deserto dice a Dio, perché poi uno se la prende col Signore, no? Signore, io non valgo meglio dei miei padri. A questo punto, Signore, fammi morire, perché per me è meglio morire che vivere. Eh? Signore, fammi morire. Ci dobbiamo imparare dalle preghiere della Bibbia, no? Signore, fammi morire, è una bella preghiera. No! È la preghiera di una persona depressa. E Dio le preghiere sciocche non le ascolta, grazie Signore. E di preghiere sciocche ne abbiamo fatte tante pure noi, eh? Signore, fammi morire. Io non sono meglio di mio padre, qui nessuno ti crede. Oh, e sono successi tutti questi miracoli e sta regina invece di ravvedersi mi vuole morto. Voleva morire. Ma l'Eterno aspetterà per farvi grazia, poi si leverà per avere compassione di voi. E il Signore manda un angelo, questo angelo sveglia Elia, svegliati, alzati, guarda, c'è da mangiare. Elia si sveglia sotto la ginestra nel deserto, vede vicino a sé una brocca d'acqua fresca, una bella focaccia cotta, mangia, beve, si riaddormenta. E il Signore c'ha tanta pazienza, aspetterà per farvi grazia. E di nuovo il Signore manda l'angelo. Elia, mangia, bevi, perché devi ancora fare qualche cosa. Dio ancora non ha deciso, non ha ancora smesso con te. Siamo contenti, fratelli? Dio ancora non ha finito con noi, eh? C'è ancora un po' di lavoro da fare con noi, eh? Magari con me c'è più lavoro da fare che con voi, ma non vi preoccupate. Pure a voi c'è scritto lavoro in corso sopra, eh? E stavolta Elia mangia, beve e obbedisce. Incontra il Signore, eh? Scopre che non è solo, scopre che ci sono altri che non si sono piegati agli idoli di Baal, scopre che c'è un futuro, Dio gli parla del suo successore Eliseo, gli parla di un nuovo re che verrà. Fratelli, sorelle, quando arriviamo alla depressione, Dio ci tira fuori dalla depressione. E lo fa a modo suo, non a modo nostro. Signore, fammi morire. Ma è una cosa strana. Stelia che ha detto, Signore, fammi morire, poi non è morto, vero? La conoscete la storia di Elia? È morto Elia? Di Elia e solo di un'altra persona nella Bibbia, di Enoch, si dice che non morirono, il Dio li rapì, se l'è portato in cielo. Elia fu rapito in cielo in un carro di fuoco, Eliseo lo vide, voleva morire, ma Dio c'ha un piano migliore, vero? Ci deve guarire dalle nostre depressioni. Poi un altro personaggio che Dio recupera, che il Signore recupera, lo recupera dalla sua ribellione e lo recupera dalla sua irritazione. Questo si chiamava Giona, un altro profeta. Giona lo conoscono tutti i bambini, vero? Perché Giona è quello che fu inghiottito da un sottomarino, vero? Da chi fu inghiottito? Da un gatto. Da un grosso pesce, l'hanno detto i bambini più grandi, ma va bene lo stesso. Poi dopo troviamo che questo Giona profetizza e era andato a Ninive a predicare che se non si ravvedevano sarebbero morti tutti, no? In realtà lui non predica il ravvedimento, no? Giona fa una predica a metà. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. 120.000 persone, i niniviti, nemici acerrimi di Israele. Giona li voleva vedere distrutti. E allora fa una mezza profezia. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Non dice, a meno che voi vi ravvediate, il Signore avrà pietà di voi. No, non lo dice questo. Ma con sua grande sorpresa questi niniviti capiscono da solo la seconda parte e dicono: umiliamoci davanti al Signore, cerchiamo di placare questo Dio adirato con noi. Si umiliano e Dio vede che si umiliano e non li distrugge. E Giona si è messo sopra una collinetta a guardare quello che succede, sarebbe successo a questa città di Ninive. Passati 39 giorni, 40 giorni, 41 giorni, 42 giorni, e Ninive non era distrutta. E Giona si è arrabbiato, se l'è presa col Signore. È vero che sei irritato, Giona? La scrittura dice che Giona si irritò. Che tristezza, vero? Al capitolo 4 di Giona, Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Gran dispiacere perché quel popolo nemico di Israele era rimasto intatto. Ci ricorda qualcosa che sta avvenendo in questi giorni, ma non sovrapponiamo paralleli su quello che avviene nel mondo oggi. Si arrabbia col Signore. Signore, ma questi li dovevi distruggere, sono rimasti tutti vivi. Ma era questo che ti dicevo quando ero nel mio paese. Io sapevo che tu sei misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran bontà, ti penti del male minacciato. Che mi hai mandato a fare? Adesso la mia reputazione di profeta è distrutta. Perché io quando torno a casa, il popolo mi dirà: allora, Ninive è stata distrutta? Veramente no. Che profeta sei? Come è ripartito per dire che doveva essere distrutta Ninive? Non è stata distrutta? Allora sei un falso profeta. Vi rendete conto? Giona teneva molto di più alla sua reputazione che a tutta quella città. E il Signore dice: ah, aspettate. E no, perché qui Giona somiglia tanto pure a Elia, vero? Perciò è meglio per me morire piuttosto che vivere. Ti prego, riprenditi la mia vita. Tutti questi profeti a un certo punto dicono: signore, fammi morire, perché tanto se torno a casa mi destituiscono dal grado di profeta e io che vado a fare? Voglio morire. E il Signore gli disse: fai bene a irritarti così. E poi utilizza un metodo molto simpatico per farlo ravvedere. Un ricino cresce sulla sua testa improvvisamente, gli fa ombra perché faceva molto caldo, ma poi il giorno dopo un verme va a rosicchiare il ricino e questo secca. E dopo che il sole fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale. Il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venir meno. Allora egli chiese di morire, dicendo: è meglio per me morire che vivere. Guarda che a volte il Signore ti picchia in testa, come questo sole che picchiava sul capo di Giona, ma perché ti ama, perché ti ama, perché ti vuole recuperare dalla tua irritazione, dalla tua sciocca irritazione. Ma Giona, ma fai bene a irritarti così a motivo del ricino? Sì, faccio bene a irritarmi così fino a desiderare la morte. E il Signore gli disse: tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte è perito, e io non avrei pietà di Ninive, la grande città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla sinistra. Tu sei pieno di irritazione e non pensi che ci sono 120.000 persone che invece si sono ravvedute. E finisce così la storia di Giona. Giona è proprio il tipico esempio di chi riceve una seconda opportunità, anche quando si era rifiutato di andare e il pesce lo aveva inghiottito. E poi ce ne abbiamo uno nel Nuovo Testamento, che è il più famoso dei tre, almeno penso, Simon Pietro. Pietro lo recupera il Signore recupera Elia dalla sua depressione, recupera Giona dalla sua irritazione, recupera Pietro dai suoi sensi di colpa. E i sensi di colpa sono micidiali, eh? Pietro non dirà: Signore, fammi morire. Ma Pietro dirà: me ne vado a pescare. Eppure Gesù era risorto. Quando Pietro dice: me ne vado a pescare, lo aveva già visto due volte Gesù. Aveva visto Gesù risorto apparire a porte chiuse una prima volta, una seconda volta quando c'era pure Tommaso, e con Tommaso c'è quel famoso scambio con Gesù, vi ricordate? Vieni qua, non essere incredulo, guarda, io c'ho le mani e i piedi forati, metti la tua mano nel mio costato, non essere incredulo, sii credente. E Tommaso: Signore mio, Dio mio, perché mi hai visto, tu hai creduto, no? E Pietro era lì presente. Pietro aveva rinnegato tre volte il Signore, vi ricordate? Pietro era roso dai sensi di colpa. Pietro era distrutto interiormente perché aveva rinnegato il suo maestro. Vi ricordate che quando Gesù lo guarda, dopo tre volte il gallo canta e lui esce fuori e piange amaramente. Pietro non riusciva a perdonarsi. Pietro era sprofondato nella vergogna, nella tristezza. Pensava: me ne torno a pescare. Tanto Gesù parla perfino con Tommaso, che era un incredulo, che ha detto: non ci crederò finché non lo vedo. A me non mi ha detto niente. Gesù non mi ha rivolto parola. Sapete che faccio? Io vado a pescare. Poi quando uno è un po', diciamo, scoraggiato, trascina pure altri con sé. Infatti la scrittura ci dice che erano un bel numero, erano in sette. Andarono a pescare e non presero nulla. Tutta la notte a pescare, non prendere nulla, tutta la notte Pietro a rimuginare sui suoi sensi di colpa: ma adesso Gesù non mi vuole più, non vuole più avere a che fare con me. E allora Gesù arriva sulla riva: figlioli, avete del pesce? E gli risposero: no. Gettate la rete dal lato destro della barca, ne troverete. Le cose di Gesù, vero? Vi ricordate la prima pesca miracolosa? Signore, abbiamo pescato tutta la notte, tu sei un falegname, noi siamo pescatori, no? Tu costruisci le barche, ma la pesca è affare nostro. Non si pesca di giorno, si pesca di notte, perché di notte i pesci vengono nella rete, di giorno i pesci non ci stanno. E Gesù dice: calate le reti. E fanno la pesca miracolosa, vero? E qui Gesù gli dice: gettate dal lato destro. Cosa cambia? Lato destro, lato sinistro, cosa cambia? Ma tu ubbidisci al Signore, no? Ubbidirono e presero 153 grossi pesci. Che bello, Giovanni ci dà il numero preciso, l'hanno contati, perché è stata un'altra pesca miracolosa. E allora riconoscono che è Gesù, è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste e si gettò in mare, ma gli altri discepoli vennero con la barca. E appena scesero a terra, videro là della brace del pesce messovi su del pane. Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane, lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti, e c'era un silenzio. Nessuno diceva una parola, nessuno che diceva chi sei, avevano capito che era il Signore. E alla fine è Gesù che rompe questo silenzio. Giovanni 21,15, quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro. Ah. Il Signore ti dà sempre un'altra opportunità. Amen. Il Signore è il Signore che si vuole alzare per avere compassione, che ci aspetta per farci grazia. Pietro, Simone di Pietro, Simone di Giovanni, lo chiama col suo nome prima, perché poi Gesù l'ha chiamato Pietro, perché tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, la dichiarazione fondamentale, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, no? Lo chiama Simone. Simone di Giovanni, figlio di Giovanni. Mi ami più di questi? Cioè, cosa avrebbe potuto dirgli il Signore in quel momento? Pietro, ma ti sei reso conto quello che hai fatto? Ma tu lo sai che hai fatto una cosa brutta? Tu volevi morire per me, avevi detto metterò la mia vita per te, e invece mi hai rinnegato 3 volte. Pietro, come faccio adesso a darti le chiavi del regno dei cieli, caro Pietro? Come posso più fidarmi di te? No, non gli dice così. Gli fa la domanda delle domande, quella che fa pure a te e a me. Mettici il tuo nome, anziché Simone di Giovanni, mettici il nome tuo, maschile, femminile. Mi ami tu più di tutto, più di questi? Mi ami? Mi ami, ti chiede il Signore? E la riabilitazione comincia così. Il Signore ti recupera dei tuoi sensi di colpa quando tu puoi, come Pietro, dire: Signore, tu sai ogni cosa, sai che ti voglio bene. Tu lo sai, Signore. E non c'hai neanche il coraggio di usare la parola agape in greco. Usa la parola fileo. Ti voglio bene, non si sente degno di dirgli ti amo. Ti voglio bene, Signore. Cioè il tuo amore per me è agape, il tuo amore per me è perfetto, ma il mio amore per te è imperfetto, Signore, lo riconosco. Però, Signore, tu sai ogni cosa, lo sai che ti voglio bene. E Gesù gli dice: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. E poi gli dice: seguimi. Gloria a Dio. Dio non è come noi. Dio non ci aspetta fuori per punirci. Dio ci aspetta per farci grazia. Dio è un Dio paziente. E stasera ha voluto parlarti perché ti ha aspettato per farti grazia. Chiniamo il capo. Preghiamo. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Signore, se in mezzo a noi c'è qualcuno a cui tu hai parlato in maniera specifica, qualcuno che è nella depressione come era Elia, qualcuno che è nella ribellione o nell'irritazione come Giona, o forse qualcuno roso dai sensi di colpa come Pietro, Signore, questa sera toccali con la tua mano. Oh, basta un tocco tuo, Signore. Basta un tocco della tua mano. Basta una frase sussurrata nel profondo del cuore. Spirito Santo, opera. Opera in ogni cuore questa sera. Perché è giunta l'ora della seconda opportunità, o della terza, o della quarta. Oh, quante opportunità ci dà il Signore. Il Signore non ti vuole condannare, ti vuole recuperare e si vuole usare ancora di te. E di Elia si usò ancora, e di Giona si usò ancora. E di Pietro si usò ancora. E vuole usarsi ancora di te.